your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre, dopo aver ascoltato i vocalizzi, lo schetto, i gorgheggi di Gegè Telesforo, è il momento di Ascolti Doc, che come detto all'inizio trasmissione, ospita oggi il bassista e compositore fiorentino Ferdinando Romano, che accogliamo con grande piacere ai nostri microfoni. Ci sei?
Ci sono.
Benissimo, benissimo. Ben arrivato a radiocittaaperta.it. Credo di aver capito che sei a Parigi, giusto?
Esattamente.
Benissimo. Allora, mi auguro appunto, perché ormai questo disco in uscita ha travalicato i confini nostrani e quindi ormai sei una celebrità in mezza Europa.
Beh, ora
esageriamo.
Esageriamo. Comunque, sì, adesso in questo momento mi trovo a Parigi in realtà per un progetto non legato al disco. Ma il mio progetto di ricerca che sto svolgendo, perché sto facendo un dottorato di ricerca con il Conservatorio di Como, insieme all'MMT di Milano, e mi occupo di ricerca sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'improvvisazione.
E quindi insomma, sono un tema abbastanza, come dire, complicato,
caldo,
anche da gestire,
sì. Certo. E quindi questa settimana sono, perché comunque su questo progetto collaboro anche con loro, sono in residenza all'IRCAM a Parigi, per chi non sapesse di cosa si tratta, è l'istituto di ricerca musicale e acustica francese fondato da Pierre Boulez, che fa parte della stessa istituzione del Pompidou, del
Centro
Museo
Pompidou,
okay. Sì, Centro Pompidou. E quindi sì, sono lì questa settimana appunto a fare un po' di lavoro di ricerca sull'argomento. In particolare sto preparando insieme a loro anche un mio, perché nell'ambito della ricerca io svolgo anche una performance live in cui metto in pratica appunto il lavoro,
facendo capire che l'intelligenza artificiale a certe cose, si spera, non possa arrivare.
No, infatti per me è più un modo di gestire, perché il mio set in solo è col contrabbasso e sintetizzatori, e quindi è un modo per gestire anche le macchine in modo molto flessibile, anche quando non posso gestirle io manualmente, perché sono occupato a suonare.
C'ha le mani occupate, certo.
Esatto.
Senti, però stiamo un po' contravvenendo a quello che è la regola aurea di questa rubrica, ossia ascolti doc, proprio perché il nostro ospite, prima di, diciamo, di farci sapere un po' di fatti suoi, lo costringiamo a partecipare a questa specie di, come dire, di sfida e presentarci il suo brano Black del cuore, perché siamo convinti, siamo nel senso che anche i tuoi predecessori lo hanno, come dire, consentito e approvato, che attraverso il racconto e soprattutto la scelta di brano Black del cuore si possa in qualche maniera già cominciare a profilare quello che è l'artista che abbiamo oggi come nostro ospite. Quindi adesso è il momento di parlare della tua scelta del cuore, dici di che si tratta e per quale motivo.
Allora, io ho scelto un brano da uno dei dischi secondo me più belli della storia del jazz, che è Ellen Lewis, il disco quindi di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, e il brano che ho scelto si chiama The Nearness of You, che è un brano molto, molto famoso della tradizione jazzistica, ma secondo me in questa versione, diciamo, è una delle versioni più sublimi che ci siano, ecco, insomma. Ma tutto quel disco, secondo me, per tutti i brani che presenta, sono versioni memorabili, diciamo, ecco, di riferimento proprio per quei brani.
Guarda, tu non ci crederai, ma questa rubrica adesso non so da quanto tempo va avanti, credo ormai da 4-5 anni, e quindi insomma adesso, facendo così a braccio, una quarantina di ospiti l'anno, siamo intorno alle 200 trasmissioni, proprio a prenderlo così alla larga. Sì. Lo sai che nessuno aveva scelto Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, quindi insomma onore al merito, perché insomma stiamo parlando di due personaggi monumentali e quindi... Era un, come dire, una lacuna da dover colmare, quindi al netto di quello che poi sono le tue motivazioni personali, approvo questa tua scelta a priori, insomma.
Bene, mi fa molto piacere.
Senti, per non togliere troppo spazio a quello che riguarda poi invece il tuo racconto di questo lavoro che si chiama The Legends of Otranto, e poi c'ho una serie di domande da farti al riguardo, ovviamente.
Certamente.
Partiamo direttamente con il brano che hai scelto come tuo brano Black del cuore. Ti chiedo solo la cortesia di annunciarlo, così lo faccio partire subito dopo il tuo annuncio.
Certo. E adesso ascolterete The Nearness of You dal disco Ella and Lewis.
It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft light to enchant me, if you'll only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you.
It's not the pale moon that excites me, thrills and delights me. Oh no, yes, just as lonely as you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, yes, just the nearness of you. When you in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. Yeah. I need no soft lights to enchant me if you only grant me the right to hold you ever so tight, yeah, babe, and to feel in the night, babe, the nearness of you.
Of You, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, radiocittaperta.it, Forno One. Questo è il brano scelto dal nostro ospite odierno, il bassista e compositore Ferdinando Romano. The Nearness of You, la tua vicinanza, ma noi stiamo colmando le distanze con la musica, perché qui parliamo proprio di una geografia, di una carta geografica molto ampia, perché come appunto osservavamo mentre il Marano andava, tra l'altro un brano con la B maiuscola, complimenti per la tua scelta, un inizio scoppiettante della nostra puntata. Però ecco, dicevamo il fatto che dal tuo accento si capisce che non sei né parigino né comasco, che è l'università che ti ha spinto oltre Alpe, come si suol dire. Il tuo album si chiama The Legends of Otranto e mi sembra di capire che, diciamo, col Salento me li devi spiegare te le connessioni.
Certo.
In più il disco è stato, come dire, in qualche maniera è legato alle Repubbliche Baltiche, c'è un musicista finlandese, una pianista estone, insomma mi sembra veramente di fare giochi senza frontiere o risico, insomma vedi un po' tu quale dei due,
sì, quale è più divertente.
Ecco, sì, però ecco, raccontaci questa particolare multietnicità, se vogliamo, del tuo progetto.
Allora sì, innanzitutto diciamo vi racconto come è nato il progetto fondamentalmente. Nel 2023 sono stato invitato da un festival dedicato alla fisarmonica, un festival estone che si chiama Accordion Fest Estonia. Sono stato invitato come compositore residente per quell'anno, perché loro ogni anno, diciamo, invitano un compositore che deve scrivere una composizione inedita che verrà eseguita in prima assoluta al festival. E diciamo, loro abitualmente hanno sempre avuto, diciamo, compositori classici, e quindi, diciamo, la loro impronta è sempre stata quella.
Sei arrivato te e hai scombinato tutto.
Sì, per quell'anno volevano qualcosa che inserisse all'interno della composizione anche l'aspetto dell'improvvisazione. E quindi mi hanno chiesto, appunto, di scrivere una composizione originale per il festival. Ovviamente, essendo un festival dedicato alla fisarmonica, all'interno della formazione, che poteva essere a mia scelta, però doveva esserci la fisarmonica come strumento comunque di rilievo. Questo era l'unico vincolo, diciamo.
Mi sembra di capire, perché non sei il primo che ultimamente affronta l'argomento della, diciamo, della musica applicata, anche se in questo caso non è una colonna sonora, che per un compositore avere dei vincoli a volte è quasi più stimolante che averci proprio il pentagramma completamente sicuro.
Assolutamente, assolutamente. Perché poi come prima cosa sono dovuto andarmi a ascoltare e proprio soprattutto studiare anche tutti i meccanismi di funzionamento della fisarmonica, le possibilità espressive sonore.
Quindi anche in che tonalità comporre, immagino, no?
Sì, ma anche soprattutto quali tecniche può usare lo strumento, anche in termini di tecniche estese, tecniche non convenzionali, per poterlo sfruttare al meglio. Come avrai sentito anche nel disco, ci sono, per esempio, il quinto brano, quello che inizia, che metaforicamente rappresenterebbe il vento,
il vento tipico, no? Del Salento, insomma.
Esatto. Quelli sono tutti suoni che realizzati esclusivamente dalla fisarmonica.
Beh, insomma, ovviamente il mantice aiuta in quello, insomma.
Il mantice aiuta. Tra l'altro lì ho fatto...
Fa proprio respirare la musica, no?
Sì, lì ho fatto un'operazione anche, diciamo, di produzione, nel senso che praticamente lui ha eseguito quella parte, diciamo, circa, mi sembra, 4 volte più o meno. E a me, siccome piacevano tutte, praticamente io le ho sovrapposte per creare un effetto ancora più intenso, e quindi tutto quell'effetto lì è, diciamo, Veli, il fisarmonicista, che suona più volte sopra, diciamo, ecco, sopra le varie versioni, quindi è ancora più amplificato.
Tra l'altro le due sorelle sono quelle di Torre dell'Orso, immagino.
Esattamente, okay. Esattamente. Okay. E quindi, diciamo, ritornando al discorso iniziale, io appunto ho iniziato a scrivere questa, che io avevo deciso di scrivere una suite, e così è effettivamente stato, e la suite mi piaceva che fosse tematica, cioè che avesse un filo conduttore, come poi spesso accade nelle suite, che legasse narrativamente tutto quanto. E diciamo, io in quel momento mi trovavo in Salento, per l'appunto, che è diciamo, una terra che frequento spesso da tanti anni, insomma, per motivi personali, perché mia moglie è originaria di Maglie, vicino Lecce.
Ah, come no, il paese di Aldo Moro.
Aldo Moro, esatto. E quindi mi trovavo proprio lì e stavo leggendo dei libri, e stavo consultando, insomma, diversi libri che parlavano delle leggende locali, delle storie locali dei vari posti, perché sono veramente molto, molto affascinanti. E allora lì mi è venuta l'idea, ho detto, beh, perché non scrivere una suite raccontando queste storie? Poi sono tutti luoghi che conosco molto bene, quindi mi piaceva, ecco, proprio affrontare questo tema.
Senti,
e da lì è nata
la suite. Domanda un po' banale, no? Però sì. Hai trovato, come dire, una volta che ti sei, diciamo, documentato riguardo la fisarmonica, immagino avrai sentito vari vari virtuosi dello strumento.
Sì, esatto, mi sono consultato
parlando
anche come esecutore.
Parlando di ovviamente di Salento, viene in mente la pizzica, la taranta, eccetera, eccetera. Quali sono le analogie e le cose che ti distanziano avendo scelto un fisarmonicista finlandese, che insomma ovviamente avrà un'altra
formazione,
certo.
Beh, come avrai sentito, comunque il suo approccio alla fisarmonica, che poi è quello che ho cercato in particolare di sfruttare, perché cioè io sapevo di scrivere per la fisarmonica, ma poi in particolare per lui. Quindi, conoscendo la sua virtuosità, perché veramente lui è uno dei più principali virtuosi del suo strumento, ma anche la sua formazione, perché lui è molto conosciuto sia come compositore che come fisarmonicista nell'ambito classico contemporaneo, ma allo stesso tempo frequenta da sempre anche gli ambienti del free e dell'improvvisazione libera, che ha praticato da sempre.
E quello un po' ti ha avvicinato, ovviamente.
Quello ci ha avvicinato sicuramente, la sua disponibilità appunto a essere sempre pronto a improvvisare, e anche quando poi gli ho lasciato molta libertà esecutiva, e poi anche il suo utilizzo dello strumento, come avrai sentito, e qui appunto ci si distanzia dall'uso più tradizionale della fisarmonica, in particolare nella musica popolare, cioè avrei sentito che la usa in modo molto molto poco convenzionale, nel senso,
certo,
appunto,
certo,
come dicevo, tecniche estrese, ma anche sonorità sonorità spigolose, diciamo,
sì,
cioè che alterna
volte,
poi
a volte non sembra neanche una fisarmonica, insomma.
esatto. Io ci sono dei momenti perché tra l'altro dico anche questa cosa, che originariamente c'erano anche delle parti che avevo scritto da suonare con un sintetizzatore, che effettivamente nella premiere a Tallinn abbiamo utilizzato, solo che poi in studio registrazione io avevo portato anche il synth, con l'idea, diciamo, di le parti di sintetizzatore di sovraincidere in un secondo momento, solamente diciamo che le sonorità che ha tirato fuori la fisarmonica erano talmente belle, secondo me, anche talmente particolari, che ho deciso proprio di non utilizzare il sintetizzatore, perché mi sembrava che fosse, diciamo, più bello se tutto rimanesse
così. Tra l'altro hai accennato di questa premiere a Tallinn, che poi è stata ripresa in diretta dalla Radio Estone.
Dalla Radio Estone, esatto.
Però ecco, il disco è frutto di un'altra registrazione, non è...
Il disco è frutto della registrazione in studio.
Ok, sì, e tra l'altro ci fa piacere salutare, se ci ascolta, ovviamente anche il tuo compagno di sezione ritmica, una vecchia nostra conoscenza, Ermanno Barone alla batteria, che insomma è sempre un piacere ritrovare, e come ti dicevo, insomma, è un ulteriore elemento che mi ha indirizzato e convinto di intraprendere appunto questa chiacchierata e questa intervista con te.
Assolutamente. Ma tra l'altro ti dirò anche che originariamente, diciamo, quando abbiamo fatto la premiere a Tallinn, la formazione era interamente nord europea, quindi anche il batterista era estone.
E poi?
Poi quando ho deciso di registrare il disco, diciamo che allora io con Ermanno non ho suonato in formazioni, diciamo, come posso
stabili,
dire, stabili.
Sì.
Però abbiamo suonato, diciamo, più volte, anche abbiamo suonato anche in tempi più recenti, e diciamo, devo dire che io proprio sentivo che il suo approccio alla batteria, le sue sonorità sarebbero state proprio perfette per questa musica, insomma, era proprio, secondo me, il batterista ideale.
Perfetto,
quindi quando ho deciso di registrarla, ho deciso di coinvolgere lui,
certo,
per la sessione in studio.
Non
sì.
chi era l'alternativa, comunque posso confermarti che hai fatto bene. Ecco.
No, un batterista estone molto bravo, però diciamo l'approccio di Ermanno alla batteria è un approccio talmente, lo trovo molto personale, molto, molto ricco anche di sfumature, che secondo me era veramente, diciamo, la cosa più adatta. Ecco.
Contrabbasso e batteria in qualche maniera devono veramente essere culo e camicia,
certo,
no? Per certi,
certo,
versi, insomma, quindi insomma certo, è anche legittima, che visto che la scelta la faceva un contrabbassista che era, guarda caso, anche il compositore, insomma,
sì, certo,
privilegiasse queste sensazioni, ecco.
Ma senti, poi bisogna anche considerare che oltre all'aspetto proprio della ritmica, la batteria influenza incredibilmente il suono del gruppo.
Quindi questa è un'osservazione che, insomma, è giusto che tu faccia, perché non sempre si tiene presente, da profani, da ascoltatori, diciamo, non necessariamente strettamente competenti, però è giusto, è vero che è così. Che tra l'altro uno se ne accorge quando è debordante, no? Cioè quando copre,
esatto,
quando esagera.
Però non è solo in quei momenti, diciamo.
Certo, no, quello è il momento, anzi, in cui anche il più fesso, diciamo,
esatto,
si accorge.
Esatto, esatto. Questo vale un po' per tutti gli strumenti, secondo me.
Ma la batteria è rumorosa.
La batteria è più rumorosa, certo.
E poi non c'è, cioè, per quanto puoi abbassare i cursori, alla fine te la ritrovi sempre. E vorrei,
esatto,
che tu nominassi anche gli altri musicisti. Ti lascio questa patata bollente perché sono dei nomi per me abbastanza ostici.
Certo, allora alla fisarmonica, come avevo menzionato prima, abbiamo Veli Kujala, che è appunto un fisarmonicista finlandese, e al pianoforte abbiamo una pianista estere che si chiama Kirke Karia. Tra l'altro vi invito a andare ad ascoltare anche le cose,
certo,
che fanno, sì, perché sono insomma molto molto belle, molto interessanti.
E poi siamo poco battute dalle nostre parti, quindi insomma c'è
poco
anche questa
battute,
curiosità, no?
Però diciamo che quel mondo lì, che ha avuto appunto modo di conoscere meglio, insomma un po' frequentando, diciamo, quelle zone anche quando sono stato lì, ma anche frequentando proprio loro, suonandoci insieme, e che hanno un suono molto, molto caratteristico, diciamo, nord europeo, però non è nemmeno il suono nord europeo,
sì, ho capito,
come si può legare alla ICM, diciamo,
certo,
per
bravissimo,
dire. È un altro tipo di suono che viene molto anche dalla loro, diciamo, chiamiamola così, scusa, è passata una moto, da una loro tradizione, chiamiamola tradizione, ma in realtà è molto recente, di compositori finlandesi, estoni, compositori contemporanei.
Baltici, diciamo, genericamente.
Baltici, esatto, compositori contemporanei o comunque del secolo scorso, ma molti sono viventi in realtà, che loro tengono molto in considerazione come riferimento, e anche nell'improvvisazione, se uno poi conosce quelle sonorità, si sente quell'influenza, che è un'influenza, diciamo, legata comunque alla musica contemporanea, cosiddetta classico contemporanea, insomma, anche se di classico non c'è molto in questo senso, però comunque musica scritta, ecco, fondamentalmente, a cui loro si
ispirano.
Tra l'altro in Estonia, vabbè, il compositore estone più famoso, anche se non è specificamente per forza un riferimento loro, però è Arvo Part.
Sì, infatti era l'unico che conoscevo.
Sì, sì. Infatti quando sono stato lì, però era un po' fuori da Tallinn, non avevo molto tempo, ma si può andare a visitare, insomma, la sua casa, il suo archivio, che è diventata un'istituzione, appunto, è immersa nella natura, un posto molto bello, però purtroppo non sono riuscito ad andare, ma magari un'altra volta.
Vabbè, ci tornerai, dai.
Sì, infatti.
Comunque, dal tuo racconto, ricordiamo che stiamo parlando con Ferdinando Romano, autore e, diciamo, ideatore di questo progetto The Legends of Otranto, un album uscito l'11 aprile per la IRD International e Believe Digital, che
sì, appunto, scusami, il disco è uscito per Gleam Records.
Ah, scusami, è la,
sì, distribuzione, che tra l'altro è un'etichetta salentina.
Ah, è
c'è
vero, Gleam Records,
certo,
insomma,
quelli che tu hai menzionato sono i distributori.
Ok, scusami, ho saltato.
No, ma figura. E c'è anche un distributore tedesco del disco, che è Galileo Music.
Quindi insomma sempre più una, come dire, una cornice multiculturale che ti contraddistingue e che, se vogliamo, spiega anche la, la peculiarità di questo lavoro, che non è inscatolabile, nel senso che non ha un'etichetta alla quale, diciamo, appiccicare il genere, sulla quale appunto apporre una specie di targa, ed è proprio la cosa, il suo valore aggiunto, perché c'è jazz, c'è ovviamente musica contemporanea, ci sta addirittura, insomma, ci sono degli echi un pochettino che orientati verso il rock, insomma è un disco molto molto mercuriale, mi viene da dire, insomma, che sfugge da qualsiasi catalogazione. E io, che insomma, chi segue questo programma lo sa, odio le etichette, quindi questo è proprio, come dire, pane per i miei denti, insomma, a parte che faccio forno di cognome, quindi il pane lo frequento. E mi stavi dicendo che state prevedendo delle presentazioni dal vivo di questo lavoro?
Allora, per l'estate ci sono delle cose, diciamo, in ballo che non sono ancora state confermate, spero possano essere confermate a breve, anche se non saranno molte per l'estate, perché sto lavorando a un tour di presentazione autunnale.
Quindi siete più concentrati per quello?
Sì, esattamente. E diciamo che sto lavorando ovviamente sia su date italiane, quindi sì, appunto qui in Italia, sia date all'estero, insomma, anche in particolare un tour anche nei paesi baltici, insomma,
certo.
Dovremmo fare, esatto.
Anche perché diciamo poi questo lavoro ti consente, già dalla copertina del disco, proprio che è una copertina in cui l'evocazione del mare è abbastanza evidente. Ricordiamo a chi non lo sapesse che Otranto è la città più orientale d'Italia, quindi,
esatto,
che è proprio una predisposizione per il viaggio, per la contaminazione, per la mescolanza, no?
Esatto.
Sono frasi abbastanza banali che uno, se vogliamo, le può tirare fuori per qualsiasi tipo di commistione, però in questo caso, insomma, tra il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo c'è un bel salto, ecco.
Un bel salto, direi, anche climatico, perché
certo, certo. Senti, vuoi aggiungere qualche altra cosa riguardo questo lavoro? Ci sono dei ringraziamenti delle persone che abbiamo dimenticato di menzionare, qualche che ne so, racconto in più da aggiungere, insomma, vedi tu, perché è il momento dei saluti più o meno.
Allora, io, cioè, fondamentalmente credo che abbiamo, diciamo, detto molto sul disco. Posso, visto che non li abbiamo menzionati nello specifico, menzionare quali sono i movimenti della suite e quindi le storie,
certo,
raccontate,
certo,
così che chi anche è interessato può andarle a approfondire. Tra l'altro aggiungo anche che nel booklet del CD ci sono le storie sono raccontate e presentate, insomma, quindi se, per chi fosse curioso, all'interno del CD trova anche la narrazione di tutte queste storie.
Sono sei storie, appunto, che fanno praticamente i sei movimenti della suite, giusto?
Esatto, e sono La Torre del Serpe, che è una torre, esatto, che è una torre di avvistamento che vicino a Otranto, che ha una storia molto particolare, che ora ovviamente non mi dilungherò a raccontare. Poi Idrusa, che era un personaggio, possiamo dire, quasi mitologico, insomma, della città di Otranto, la storia legata a questa ragazza di nome Idrusa. E poi abbiamo la cava di Bauxite, che è un posto proprio vicinissimo, sono tutti appunto legati alla città, quindi sono a Otranto o nelle vicinanze. La cava di Bauxite è proprio vicino a Otranto, anche questa ha una leggenda molto 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 bella.
Il quarto movimento lo dico io, scusami, perché è l'unica cosa che mi posso vantare di conoscere. L'albero della vita è un meraviglioso mosaico che compone il pavimento del Duomo di Otranto, una delle opere diciamo più meravigliose che si possa incontrare nel centro-sud Italia, e quindi, insomma, già solo questo basterebbe a giustificare il titolo e la dedica, insomma.
Esatto. E poi abbiamo le due sorelle che, come dicevi prima, sono questi due massi, appunto scogli nell'acqua, che sono legati alla storia, alla leggenda, anche questa è una, appunto un mito, diciamo, di queste due sorelle che annegarono in quel punto, poi furono salvate dagli dèi e trasformate in quei due scogli, no? Questa è un po' la storia, certo. Diciamo, in sintesi. E poi l'ultimo movimento è legato sempre al mosaico che menzionavi adesso, ed è Re Artù, che è una storia molto affascinante, perché all'interno del mosaico, appunto, è presente una rappresentazione della leggenda di Re Artù, ma è una cosa un po' misteriosa questa, perché pare che la leggenda di Re Artù praticamente fosse arrivata in Italia successivamente rispetto al periodo in cui è stato fatto il mosaico. Quindi non si spiega come possa fondamentalmente essere lì. Quindi, diciamo, è probabile che ci fossero delle connessioni che al momento, insomma, non si conoscono più, ecco, sono andate perse. Ecco, diciamo.
Beh, insomma, tutti argomenti molto stimolanti, che poi ben si associano anche al quadro d'insieme, no? L'idea di questa città, appunto, che ha delle leggende, ma anche un presente molto importante per quello che riguarda, appunto, l'affaccio che ha sul mare, che, insomma, ci separa anche da luoghi attualmente famosi per vabbè, lasciamo perdere, perché oggi è il 24 aprile, quindi parliamo di
ancora,
cose
esatto.
Beh, va bene, senti, allora io ovviamente ti ringrazio. Come ti dicevo, in bassa frequenza esisterà un podcast che verrà pubblicato a breve sul sito di radiocittaperta.it, relativo a questa mezz'oretta di chiacchiere insieme al nostro ospite di oggi, Ferdinando Romano, nella rubrica Ascolti Doc. Quindi avrete modo di ascoltare, di riascoltare, se vorrete, le nostre chiacchiere inerenti a questo lavoro, The Legends of Otranto, album appena uscito. E quindi complimenti, insomma, in bocca al lupo, e spero, ovviamente, per avere notizie ci sono i social, se vogliamo sapere qualcosa in più riguardo i progetti futuri e le prossime tappe, lo sappiamo attraverso immagini.
Certamente, i social, sì. Oppure anche il mio sito,
che ho visto che è molto ben curato e aggiornato, cosa che molto spesso adesso viene un po' trascurato per il fatto che magari si privilegiano comunicazioni più da Instagram o cose.
Sì, si privilegiano i social, è vero, però devo dirti che io anche quando, diciamo, mi trovo a cercare informazioni su altri musicisti o, insomma, altri artisti che, insomma, di cui voglio sapere di più, generalmente sì, la prima cosa che vai a vedere effettivamente sono i social, però poi sono un po' dispersivi, poi non,
o comunque sono un po', come dire, anche frammentati, troppo sintetici, no?
Sì, esatto. E quindi se c'è un sito, in genere preferisco, perché vado lì, magari ci sono
più completo, più
informazioni,
certo,
sì.
Certo. Ok, allora, caro Ferdinando, buon 25 aprile a te e a tutti. Grazie. Quelli che sono con te.
Anche a te.
E complimenti ancora per questo The Legends of Otranto, album che si apre con la traccia con la quale salutiamo il nostro ospite. La prima dell'album, appunto, si intitola La Torre del Serpe. Grazie ancora, alla prossima.
Alla prossima, grazie. Thank you.
radiogitaperta.it, la tua radio online.